stiamo leggendo il Vangelo di Luca e precisamente il Vangelo della pianura in contrapposizione al Vangelo della montagna. Voi ricordate le domeniche precedenti le beatitudini di Matteo 8, di Luca 4 con i guai a voi. Abbiamo visto domenica prossima, ama il tuo nemico, quanto è difficile, perdona, prega per lui, se ti danno schiaffo, un mal rovescio, pam, sulla guancia destra, porgi la sinistra, Signore, gliela facciamo, perdonaci, ma dacci la forza. Perdono, lo ricordo, iperdono, dono non naturale, non umano, il perdono è solamente cristiano. Non esiste in nessuna religione tranne che nella nostra, che è il fiore all'occhiello del cristianesimo. Oggi avete sentito tre insegnamenti fortissimi. Luca proprio oggi ci apre il cuore e ci dice: un cieco non può condurre un altro cieco perché, buonasera, vanno tutti e due nella fossa. Ipocriti, l'ipocrisia, guai a voi ipocriti falsi. Nei nostri vocabolari italiani la parola fariseo corrisponde a falso ipocrita, è passato nella vita quotidiana come colui che fa il doppio gioco, pensa una cosa e te ne dice un'altra e ti vuol fregare. Gesù ancora ci dice: un albero buono dà solo frutti buoni. I frutti si riconoscono se la pianta è buona, e se la pianta è buona i frutti lo dimostrano. Sono tre insegnamenti su cui vorrei oggi proiettare un po' di luce. Innanzitutto, un cieco che cammina. Amici, il cammino ci richiama alla nostra vita. Diceva il Manzoni che la vita non è un divertimento, un gioco, ma è un dovere da compiere che tutti dobbiamo assolvere con grande impegno, ma non è così. Altre volte vi ho spiegato, quando riflettiamo sulla nostra vita quotidiana, noi scopriamo due tipi di domande, di problemi: i problemi umani e i problemi dell'uomo. Problemi umani: la salute, l'ospedale, le medicine, la scuola, la spesa, la lavatrice, lo stipendio, tutte quelle cose che fanno parte del nostro quotidiano. Ma quando parlo dei problemi dell'uomo, non parlo del contingente, del precario, del momento, parlo dell'eterno. Io scendo dentro il cuore di questo uomo per chiedere alcune domande che tutti ci poniamo, amici. Ieri, domattina, questa chiesa si riempie. Ieri sera era piena quasi come oggi. All'improvviso, la mamma della la collega di Monica, amici da sempre, stecchita, 63 anni. Venerdì stavamo pregando con la preghiera di Međugorje, tutto il lato sinistro era tutto vuoto. Ho detto: ma come mai? Era sempre pieno. Manco un'anima c'era di qua. E c'era no. Era morta dentro casa all'improvviso la signora, che domattina verrà da noi, non abitano qui in parrocchia, ma sono tutte persone qui affezionate, che vengono a questa chiesa perché sentono in casa loro, perché qui vengono abbracciati, vengono coccolati. Questa chiesa è un fenomeno, amici, accoglie tutti con grande amore. E mi disse una signora un giorno: oh, se muoio vengo qui, perché qui la gusto anche a morire. È vero, la gusto anche a morire. Le domande che ci poniamo: ma perché queste due signore sono morte così all'improvviso? Venerdì scorso era pregare, ci ho parlato con questa signora, ieri non c'era e non poteva venire, era morta. Amici, ma perché la morte? Ma da dove vengo? Dove vado? Ma perché soffro? Dopo la morte, che ne ha di me? Morte fatta fine come in cane che viene abbattuto da un camion? Amici, domande terribili queste. Dove siamo orientati noi? Queste domande oggi per molti non hanno senso. Cioè, siamo nati per caso? No. Caso non esiste. E davanti a questi signori, venuti per caso, davanti il nulla, con la morte è fatto fine. Ma è vero questo? Che siamo venuti per caso? Ma la nostra vita è un gioco? Si gioca a dadi, a carte scoperte o coperte? Vedete, questa risposta è terribile. E le vittime sono i giovani soprattutto, a cui noi abbiamo tolto il senso della vita, a cui abbiamo dato il senso del precario, del momentaneo, del fuggitivo. Amici, prima di Cristo già Orazio diceva, professore, lei latinista, carpe diem, vivi alla giornata, domani, ma che ne sai, Lorenzo il Magnifico, no? Giovinezza, giovinezza che si infugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani invece, godi, pancia mia, ma che ti importa del domani? I nostri giovani oggi seguono questa logica del carpe diem, vivere senza una prospettiva, l'abbiamo denudati dei loro desideri, spogliati dei loro voli, oggi sono tutti polli da batteria e non aquile che volano, sono tutti ragazzi o quasi, e li vedo, da noi ci sono bravi ma sono pochi, amici, tutti da piccolo cabotaggio, nessuno va avanti, tutti paurosi, vicini alla rete, ma ducchi in alto, dice Gesù, ma conduci in alto, vai in alto. Abbiamo tolto la voglia di vivere, il desiderio di sognare, i loro ideali, poveri noi. Abbiamo ridotto la vita a che cosa? A una batteria di polli, terribili invece. E noi vedete, quando passiamo a confrontarci e ragioniamo sulla strada che dobbiamo percorrere, noi ci troviamo in tre condizioni possibili. L'una, del vagabondo. Quanta gente vagabondo, non sa dove andare, non sa muoversi, non sa camminare. Possiamo essere dei turisti, i quali hanno una visita mirata, ma parziale, non hanno una visione globale della vita. Sono coloro che non si radicano mai, vedono, mordi e fuggi. E infine possiamo essere i pellegrini. Il pellegrino ha una meta, quindi sa dove andare, ha un orientamento, ma bello, bello sentirmi e sentirvi e sentirci come pellegrini dell'assoluto. Noi non siamo i pellegrini del tempo, noi non siamo i figli delle ore contate. Noi siamo i figli dell'Eterno, perché il Padre Eterno, amici, ha messo nel nostro cuore la nostalgia dell'Eterno. Ha messo dentro di noi una carica infinita. I francesi dicono il déjà vu e il non plus encore, traduco. Dicono i francesi, tutto visto, niente sotto il sole di nuovo, i nostri poeti latini. L'uomo ripete sempre le stesse cose. Quante volte diciamo tutto passato, lo conosco, lo conosco. Il non ancora, amici, chi nella vostra vita, come nella mia, non ha sperimentato i propri sentimenti profondi? Quando ero giovane facevo il calciatore 72 anni fa, io potevo essere in nazionale, capito? Nazionale. Il centravanti della nazionale, Alberto Grassi, di Pontefelcino e giù di lì, quando mi vidi giocarci, ti porto con me a Coverciano, a Firenze, tu sei in talento, dice, guarda, ti faccio conoscere Boniperti, Corostele, Vicpalek, tutti i grandi campioni. Dico, no, io mi faccio prete, 14 anni. Io sapevo già quel che devo fare, 14 anni. E la settimana dopo, venendo a giocare al Santa Giuliana, mi disse, te lo dico per l'ultima volta, ti porto via con me, se no non te lo dico più. Alberto, mi dispiace, con te non ci vengo, io mi faccio prete. Ma me lo disse con un tanta cattiveria, e fatti prete, vedrai che ti pentirai. Alberto, non mi sono pentito, ho fatto bene, tesoro. Ero 22enne. Sapete, per diventare vescovo e cardinale ci vogliono tre cose. Uno, la scienza, ma se la scienza non c'è, si fa lo stesso. Così mi insegnava il mio professore antico, La santità. Ma se non c'è, si fa lo stesso. Una cosa di cui non puoi fare a meno è un diavolo che ti porti su. E io il diavolo ce l'avevo. Era la terza autorità della Chiesa. Papa Pacelli, Montini, segretario, Paolo VI e parente cardinale al Sant'Uffizio. Mi si deporta a Roma, te faccio fare carriera. Io gli dissi no, tesoro, no, no, non è la mia strada. 22 anni. Ti faccio fare il prete, il vescovo, il cardinale. No, no, non mi interessa, non mi interessano queste cose. Ci posso essere sveglio. So che sono sveglio, dormo poco. Ma amici, non ci vengo. Amici, mi ricordo, ci alzò di scatto e mi disse, ragazzino, tu dovevi nascere per dirmi il primo no della mia vita. Io con la coda fra le gambe me ne andai umiliato e mi disse, da domattina fuori dalla segreteria, fuori di stivale. E io, eccomi qua, ho fatto bene, ho scelto bene, amici, che non ho scelto la carriera ecclesiastica, ho fatto il parroco, più o meno bene, ma sono qui con voi. Abbiamo fatto questa chiesa che è una meraviglia, con voi, questa è stata la mia vita. Io sapevo dove andare, eh? Io non ero un cieco, ero molto ben illuminato, dentro di me avevo le dritte, avevo i fanali, molto, avevo i led già anzitempo, eh? I led guidavo la mia vita, era il Padre Eterno che mi guidava e la Madonna a cui la mamma mia mi educò fin da bambina ad una grande devozione. Amici, vedete, se durante la vita ti si spengono i fari, capita a tutti in macchina, devi fermarti, perché se la macchina non ti illumina tu vai a sbattere, produci danni, vedete il prete. Ma voi ve lo chiedete perché c'è sta Padre Ignazio qui? Che ci sto a fare io? Non faccio l'idraulico, non sono capace. Non faccio il muratore, anche se l'ho fatto. Ho fatto lo sportivo, anche se bene o male. Ho fatto di tutto, come il toscano. Ma io faccio il prete. Quando voi venite in sacrestia e mi dite, c'è padre, lei confessa, e mica faccio il macellaio o il muratore, faccio il prete, Quindi si accomodi, Ma come? Lei confessa, ecco da fare. Amici, a che punto siamo arrivati? Ma lei confessa. Ma i preti che fanno? Che ci stanno a fare? Per tutte le altre necessità, rivolgeteci ai costruttori, agli idraulici, ai muratori, agli elettricisti, agli informatici. Questa non è la mia missione. Da me dovete venire per avere la gioia del cuore, per diventare santi. Perché io vi dono, non è roba mia, vi dono i sacramenti del Signore. Quando siete accasciati sotto il vostro peccato o obnubilati dai vostri dubbi terribili, venite a me, perché io vi do la luce, che non è la mia, è di Cristo. Quando siete tristi, affaticati, stanchi, tormentati, depressi, malattia del secolo, sì, andate da chi volete per le malattie della psiche, ma quelle dell'anima lo psicologo non ci può far niente, c'è il prete, ci vuole. Giorni fa venne un signore, ci parla da psicologo, non perdo tempo. Il tuo mare non è quello, è un altro, vieni da me. Lo psicologo vai per i suoi problemi specifici e fai bene andarci. Ma quando hai problemi dell'anima, del peccato, lo psicologo non ti dice niente. Perché è Gesù Cristo che ti toglie il peccato, hai capito? Tutta la tua angoscia che deriva dalla tua indecisione, il tuo doppio gioco, la tristezza che hai provocato a te stesso mancando alla legge di Dio, lo psicologo non ti può fare niente, tesoro, vieni da me. Io ho la lavatrice sempre in movimento, ci mettiamo una goccina di detersivo di Cristo, il suo sangue, e puliamo tutto, e tutto torna nuovo, splendente come prima. Ecco cosa fanno i preti. Il prete è il faro che ti illumina per la tua vita, capito? Che ti dice che al di là del contingente c'è l'Eterno, e lui ti spiega perché devi dirigerti non verso le cose materiali come fine ultimo, ma verso la vita eterna. Amici, quanto è difficile camminare. Camminiamo nella luce, è solo Gesù Cristo che ci illumina. L'altre sono tutte piccole lampadine, fanno poca luce. Gesù Cristo è il faro che illumina tutta la tua strada. Ipocriti, che parolaccia. Io non la vorrei sentire su di me l'ipocrisia. Chi è ipocrita? Ah, io no. Tutti, siamo tutti ipocriti. Amici, chi è l'ipocrita? È colui che si trova continuamente da ridire sugli altri. Ecco l'ipocrita. pronto a rovistare nelle pieghe delle coscienze degli altri, ma incapace a dirigersi verso se stesso. E tutti sono i cosiddetti pettegoli o pettegole che stanno alla finestra dietro le persiane a spiare le cose degli altri. Quanti l'ho conosciuti? Ma in casa c'è un sacco di disordine, ma tutto il giorno a spiare le cose degli altri per essere invadenti, ingiustamente, nelle coscienze altrui. Ipocrita è colui che si sente sempre a posto, colui che viene in chiesa, che accende la candela, che dà le elemosine al prete adesso per la benedizione delle casse. Grazie, grazie, fanno comodo. Ma ho conosciuto persone che mi davano anche soldoni. Un giorno un industriale dice: non li voglio. Tu so che rubi ai tuoi operai. Questi soldi non li voglio. Cioè, nessun prete mi ha rifiutato i soldi. Io ti rifiuto. Perché tu dai a me ciò che non è tuo. L'hai sottratto ingiustamente ai tuoi operai. Dice: ma io, ma per tacitare la coscienza. No, no, comincia a fare la persona onesta con i tuoi operai. Caso contrario, mi capita un ragazzo, mi dice: padre, io al lavoro non ci vado più. No tesoro, devi lavorare, non si mangia, chi lavora non mangia. Dice: ma sono costretto, sentite che roba, a firmare ore lavorative che non ho mai fatto. Erano tanti, Sono soldi che io li rubo firmando il documento. Non ho lavorato queste ore, non li voglio questi soldi. Mi hanno detto che se io faccio il crumiro, chiaro, mi perseguiteranno per tutta la vita. Eccolo qua. Vedete che roba? Questo poraccio mi disse: io sti soldi li riporto, non li voglio. Ma anche i tuoi voglio, né di là né di qua. Sono soldi non tuoi, sono del tuo padrone. Li hai rubati non lavorando. Vedete le cose? Gli ipocriti. Non parliamo poi dei parcheggi. Anche ieri: signora, ma Cedoni, mi hanno spaccato la macchina. I due cancelli, andate alla casa d'accoglienza a Fedora, mi hanno rotto un luminario lì, no? La macchina, chi è stato? Io non sicuro. Ma avessero detto: si guardi, mi sei sfrenata la macchina, io ho rotto questo bel... Tutti, non paga nessuno. I cancelli, 6 volte mi hanno rotto i cancelli, non è stato mai nessuno. Questi sono ipocriti. È inutile che vengano in chiesa a pregare Gesù Cristo. Tu hai rubato. Mettiti in piano con la tua coscienza. Magari sono i primi ad accusare gli altri di disonestà. Pur ciechi, disonesti più degli altri. Amici, chi sono gli ipocriti? Sono coloro che fanno del tutto per essere lodati, no? Osannati, benedetti. Gesù è stato feroce, vi ricordate? Guai a voi farisei che vi mettete nelle piazze per farvi vedere, per farvi sentir dire quanto sei bravo. Quando fate l'elemosina, non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Quando preghi, chiuditi in camera. Quando digiuni, profumati. Sono coloro che vogliono la dote degli uomini, dice Cristo. Hanno già ricevuto la loro ricompensa. Amici, cos'è l'ipocrisia? L'ipocrisia è la falsità, è la bugia, è l'intrallazzo. È la falsità del cuore. È il tentativo di prendere in giro Dio. L'illusione di accontentare Dio con le apparenze, ecco le offerte rubate, quasi illudendosi che gli possa ingannarsi e prendere per buono ciò che ne lo è. Tra gli uomini questo è un modo di fare, un atteggiamento che lo chiamiamo come furbizia, astuzia, doppiezza. L'ipocrita è in fondo un falsario, uno che tenta di pagare Dio con moneta falsa, uno che lo onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da lui. Il Dio odia queste persone. Fuori! Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Un albero buono dà frutti buoni. Frutti buoni. E noi li riconosciamo. Non sono frutti buoni di un albero buono chi? I depagliuzzatori. chi sono coloro che depagliuzzano, tolgono la pagliuzza, ma c'hanno la trave negli occhi, eh? Questi non sono frutti buoni, sono falsi, eh? Sono ciechi, i depagliuzzatori, ciechi. Se tu c'hai una trave nell'occhio, puoi vedere, no? Ma guardi e spacchi il pelo se il tuo vicino ha compiuto qualcosa di piccolo. Non sono frutti buoni dell'albero buono, i giudici che colpiscono, saccenti, i ciechi che hanno la trave. Un giorno Gesù ha detto, sono venuto perché i ciechi vedano. I farisei se la sono presa, e hanno detto, ma parli di noi? Sì, voi siete ciechi. Ma se foste ciechi e lo riconosceste, sareste nel vero. Ma siete ciechi perché non volete riconoscere la vostra cecità e portate al male coloro che, che voi incontrate. Amici, e questi sono i primi giudici, Coloro che si atteggiano a giudici e sentenziano, che spaccano il capello, sono i maggiori ipocriti. Sentite, amici, che pagina bella che vi leggo. 1957. Scusate, ma io sono di quel tempo, I miei anni giovani, da giovane professore e un giovane prete, sono quelli là. E lì c'è una miniera di ricchezza che oggi non trovo più nei nostri libri. Se qualcuno ti cade accanto lungo la strada, non ridere, anche tu puoi cadere. Non crederti più bravo. Nessuno vuol cadere e spesso neppure ci si accorge di cadere. Tu ti esalti perché sai dove vai e non pensi che la luce che ti illumina il cammino non è tua. La luce ti è stata donata. Tu ti esalti per il tuo passo sicuro e non pensi che la forza che hai non è tua. Questa forza ti è stata comunicata. Tu ti compiaci della tua diritta strada e non ti ricordi che tu l'hai scoperta? No, tu no, ma questa strada ti è stata indicata. Forse il caduto non aveva la fiaccola, forse l'ha spenta il vento. Non ridergli e non ridere di lui. Ma fagli luce, forse era esposto senza ripari, troppo isolato, sappi comprendere. Fagli compagnia, forse è inciampato, non lo trascurare, sgombragli la strada. Forse l'erta gli ha fiaccato le forze, non l'abbandonare, fagli da bastone. Forse un miraggio gli ha sviato il passo, non disprezzarlo, lanciagli un richiamo. Forse un crepaccio insidioso l'ha inghiottito, non condannarlo, calagli la corda. I caduti non si colpiscono, si soccorrono. Non ti indugiare a chiedere il perché, non indagare come sia accaduto, non perdere tempo, non domandare, non lo saprai mai, neppure lui lo sa. Mi è capitato un caso terribile, una persona sul baratro economico. Padre, ma lei non sa chi è quella persona? No, so che sta morendo, so che ha bisogno di tutto, di conforto, di denaro, di sorriso, di tutto a posto. Ma lei non sa come ha dilapidato il suo lavoro, i suoi soldi. Se lo sapesse la caccerebbe a pedate. Madonna santa, ma come si fa a parlare così? Io dovevo indagare come aveva fallito nella sua vita. Avrei dovuto sapere perché il suo patrimonio era stato rovinato. Avrei dovuto sapere, indagare chi erano le compagnie con cui ha dissipato le sue sostanze. Io? E mica faccio il giudice. Che ha fatto il Doni? Io non faccio le indagini. Ha bisogno, lo soccorro. Punto e basta. Amici. Guardate, tutti i giorni, se dovessi indagare, chiuderei le porte a doppia mandata. Se sei un viandante, fermati, aiuta. Se sei una guida, corri e salva. Ma non condannare. Per condannare bisogna essere padrone. E tu sei un servo. Per giudicare bisogna sapere. E noi non sappiamo, noi non conosciamo. Per misurare bisogna avere un metro. E il nostro è troppo corto. Sentite come conclude bella. L'umanità non ha bisogno di giudici, ma di fratelli. E il mondo ha tanti giudici ancora, appunto perché vanta pochi fratelli. Buona domenica.